File 5, pagina 27. Gli italiani deportati ad Auschwitz da altri paesi occupati. La mia ricerca si è concentrata solo sui deportati italiani partiti dalla penisola, sia coloro che hanno raggiunto Auschwitz come prima destinazione, che quelli giunti successivamente nel corso della prigionia. Ho dovuto escludere dall'indagine il dodecaneso e gli oltre 1.800 ebrei di cittadinanza italiana che furono catturati nell'ambito della Shoah, ma anche un numero non definito di non ebrei, non tutti deportati con la categoria di politici, che furono arrestati in Francia e negli altri paesi europei occupati. Indubbiamente, una storia degli italiani ad Auschwitz non può coincidere solo con le deportazioni avvenute dalla penisola e dovrebbe tenere conto anche di queste vicende. Vorrei però almeno ricordare per gli ebrei italiani deportati dalla Grecia la figura di Salomone, Shlomo, Venezia, nativo di Salonicco, che fu deportato agli inizi di aprile 1944 ad Atene, dove la famiglia si era trasferita l'anno precedente, prima dell'armistizio. Lo seguirono ad Auschwitz la madre Doudou Angel, il fratello Moises, Maurice, e la sorella Rachel, entrambi maggiori di Shlomo, e le sorelline più piccole, Marika e Marta, di 14 e 11 anni. Torneranno a casa, con itinerari di rimpatrio diversi, solamente i tre fratelli più grandi. Per Shlomo e Moises, alle sofferenze indicibili del lager si aggiunge il supplizio di essere scelti per far parte delle squadre speciali di prigionieri ebrei, addetti a lavorare nei crematori, i Sonderkommando, costretti a occuparsi dei cadaveri delle vittime uccise col gas. Shlomo e i suoi compagni, prigionieri, dovevano spogliare i corpi di ogni cosa che potesse essere utilizzata a profitto del Reich, cappelli, denti d'oro, protesi, e poi incenerirli nei forni crematori, disperdendo infine le loro ceneri nella natura circostante. Fu un compito orribile e un trauma sconvolgente, dal quale non si ripresero mai del tutto, anche se molti, come Shlomo Venezia e suo fratello, riuscirono a creare una famiglia numerosa e a realizzarsi professionalmente. Negli ultimi 20 anni della sua vita, Shlomo si è dedicato con grande coraggio e determinazione a trasmettere la sua tragica esperienza, testimoniando soprattutto davanti ai giovani delle scuole e università in Italia e nel mondo. Il suo racconto rigoroso e sobrio, anche nel rievocare dettagli orrendi di come venivano assassinati gli ebrei, ha contribuito ad approfondire la conoscenza storica della Shoah perpetrata ad Auschwitz. Relativamente ai politici deportati da altri paesi, il cui numero non è ancora stato ricostruito, voglio accennare alla storia di tre donne catturate in Francia, dove vivevano già da lungo tempo, naturalizzate francesi: Vittoria Nenni Dobeuf, Esterina Rousseau, Alice Lumbroso Viterbo, arrestate tra aprile e dicembre 1942, vennero dapprima internate come prigioniere politiche nel forte di Romainville, nella periferia nord-est di Parigi, dove, durante l'occupazione della Francia, aveva sede un carcere gestito dalla Gestapo. Il 24 gennaio 1943 le tre donne furono inserite in un trasporto di 230 resistenti che dalla stazione merci di Compiègne partì alla volta di Auschwitz. Si trattò di un caso che resta singolare nella storia francese della deportazione politica, perché quelle donne arrestate come politiche furono le uniche non ebree a essere inviate ad Auschwitz. Di norma, infatti, le politiche deportate dai paesi occupati venivano recluse nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück e in minor misura anche in altri campi, ma non ad Auschwitz, per le francesi del convoglio 31.000, fiere del proprio impegno militante e della loro nazionalità, al punto che scesero dai vagoni sulla rampa ferroviaria di Birkenau cantando tutte insieme la Marsigliese, come hanno ricordato le testimonianze di sopravvissute di varie nazionalità che assistettero alla scena del loro arrivo. La prigionia ad Auschwitz si sarebbe rivelata tremenda, tanto che solo 49 sopravvissero. Tra le vittime anche Vittoria, Esterina e Alice, le tre italiane per nascita. Esterina era una sarta originaria della Sardegna e di umili origini, che all'epoca dell'arresto aveva 58 anni. Charlotte Delbeau, sopravvissuta di quel convoglio diretto ad Auschwitz, la ricorda come una donna schiva, molto silenziosa e che parlava con un accento straniero. Alice, sua coetanea, vantava una solida carriera di cantante lirica, interrotta da un terribile incidente automobilistico accaduto prima della guerra, al seguito del quale le avevano amputato una gamba, sostituita da una protesi. Malgrado la sua grave menomazione, per quasi un mese Alice sopportò ad Auschwitz il freddo, la fame lancinante e la fatica estenuante del lavoro. Anche quando il 10 febbraio 1943 le SS imposero al suo gruppo di prigioniere di sottoporsi alla prova di una corsa nella neve, Alice fu coraggiosa e tentò di battersi per rimanere in vita, ma perse la sua protesi e qualche giorno dopo si spense di stenti insieme ad altre 27 francesi di quel convoglio. Vittoria, detta Viva, per la sua gioia di vivere, coi suoi 27 anni, era la più giovane di queste donne che da un certo punto di vista possono essere considerate le prime italiane giunte ad Auschwitz, sebbene siano state immatricolate come francesi. 9 mesi, infatti, separano il loro arrivo nel lager da quello degli ebrei romani, che vi giunsero il 23 ottobre 1943. La storia di Vittoria, terzogenita di Pietro Nenni, storico leader socialista italiano, merita qualche parola in più, anche per il suo attivo coinvolgimento politico. Esule in Francia, all'età di 11 anni, quando la madre decise di portare le sue figlie all'estero per ricongiungersi al marito, perseguitato dal regime di Mussolini. Vittoria si dimostrò una ragazza precoce e determinata. A 19 anni, appena completati gli studi, si unì in matrimonio a Henri Dobbeuf, studente universitario di scienze politiche, con cui aprirà una cartoleria in Costa Azzurra e poi una tipografia a Parigi. Dopo l'occupazione tedesca della Francia, Viva iniziò a militare nella Resistenza, utilizzando anche la sua tipografia per stampare materiale clandestino e coinvolgendo il marito. Nel giugno 1942 la coppia venne arrestata con l'accusa di partecipare attivamente alla lotta di liberazione. Da quel momento Viva e Henri seguirono due diversi destini, entrambi tragici: lei imprigionata per mesi e poi deportata ad Auschwitz col convoglio delle politiche, lui invece torturato e l'11 agosto 1942 fucilato per rappresaglia sul monte San Valerian. Forse Vittoria avrebbe potuto salvarsi imprigionata al forte di Romainville. Le autorità tedesche le offrirono la possibilità di scontare la sua pena in un carcere italiano, privandola della cittadinanza francese, ma Viva respinse con determinazione quella proposta per lealtà nei confronti del marito e delle compagne alle quali si sentiva legato da un saldo impegno politico e inoltre per coerenza con le sue idee e la volontà di affrontare fino in fondo le conseguenze delle sue scelte. Papà si sarebbe vergognato della mia debolezza. Ad Auschwitz Vittoria venne assegnata al lavoro nelle paludi, una fatica sfiancante che la fece ammalare di tifo. All'amica Charlotte Delbault affiderà l'8 luglio le sue ultime parole rivolte al padre: «Dite a mio padre che ho avuto coraggio fino all'ultimo e che non rimpiango nulla». Il 15 luglio, fortemente debilitata dal tifo e dalla denutrizione, Vivà cessò di vivere e dal certificato medico del Lager che si è conservato, il decesso è attribuito a influenza. Di questa giovane italiana morta a 28 anni, coraggiosa e pronta a combattere per la libertà, le sopravvissute di quel trasporto di resistenti francesi, in particolare Charlotte Delbault, ricorderanno il suo carattere coraggioso e generoso, ma soprattutto la forza d'animo dimostrata anche nel Lager per tentare di consolare le compagne e incoraggiarle a non lasciarsi andare. Dalle storie degli italiani ad Auschwitz a una diversa narrazione di Auschwitz. Raccogliere le storie degli italiani deportati ad Auschwitz significa innanzitutto far conoscere una pluralità di storie individuali per tenere viva la memoria di tutte le vittime, rievocando anche quelle vicende che sono state ingiustamente dimenticate o che note poco note anche a chi si interessa di storia. Ma il libro persegue anche un altro obiettivo, non meno importante. È possibile che il racconto di quelle storie individuali e di gruppo, in parte inedito e in parte riletto alla luce di temi diversi, contribuisca a gettare uno sguardo nuovo sulla storia del campo. Intendiamo, qui col termine sintetico di campo, Auschwitz nella sua pluralità di funzioni criminali, vale a dire sia come sistema concentrazionario, composto da numerosi e diversi lager, che come centro di sterminio, rispetto al quale parlare di campo è indubbiamente un termine improprio. Appare innegabile che un eccesso di memoria possa contribuire ad appiattire la complessità della storia. Così, mentre oggi Auschwitz è divenuto il simbolo universale della Shoah e il suo nome viene a giusto titolo associato alla morte di massa degli ebrei, che costituirono il 90% delle vittime, la polivalenza del suo ruolo, l'insieme di politiche criminali che il sito nazista ha svolto e la pluralità delle vittime sono aspetti che tendono spesso a essere posti in secondo piano nelle narrazioni divulgative. Solamente rimettendo a fuoco le caratteristiche del campo, il suo enorme ampliamento, quando arrivarono gli italiani, ebrei e politici tra la fine del 1943 e il 1944, il complesso concentrazionario e di sterminio era nella sua massima espansione e tenendo in considerazione anche funzione economica e produttiva che le SS svilupparono ad Auschwitz, si riesce a comprendere la ragione di deportare o di trasferirvi diverse centinaia di triangoli rossi italiani in una fase tardiva rispetto all'evoluzione della guerra est, ovvero quando l'Armata Rossa era molto vicina al fronte orientale tedesco. Auschwitz, prima dell'arrivo dei deportati italiani, 1940, autunno 1943. All'arrivo del primo trasporto di ebrei dall'Italia, il 23 ottobre 1943, Auschwitz era già da tempo una realtà plurale di diversi campi di prigionia e di lavoro forzato, oltre che un centro di sterminio dotato di grandi camere a gas, creato nel 1940 alla periferia della cittadina di Oswiecim come campo di concentramento per gli oppositori politici polacchi, Auschwitz vide ampliare le sue funzioni per decisione del Reichsführer Himmler, che lo visitò per la prima volta il 1 marzo 1941. Oltre a ordinare al comandante Rudolf Hess di triplicare la capienza del lager, Himmler dispose la costruzione di un secondo campo nell'area del villaggio di Brezinka, Birkenau, allo scopo di internare i prigionieri di guerra sovietici. La guerra contro l'Unione Sovietica era allora già nell'agenda politica di Hitler, che preconizzava la cattura di milioni di russi da sfruttare come lavoratori sovietici. Sempre durante la sua ispezione, Himmler progettò lo sfruttamento intensivo dei terreni agricoli circostanti per chilometri il lager e ordinò di mettere a disposizione della IG Farben 10.000 prigionieri del campo, in previsione dell'installazione di una filiale del colosso chimico Dvori per la produzione di gomma e benzina sintetica. Gli ordini di Himmler vennero puntualmente eseguiti. Il 26 settembre 1941 fu avviata la costruzione del campo di Birkenau, mentre nell'ottobre 1942, dopo aver evacuato gli abitanti del villaggio a Monowitz, fu aperto un terzo grande lager, Auschwitz-Monowitz, dove alloggiare gli internati addetti al lavoro per la IG Farben, in particolare per costruire la fabbrica della Buna. Contemporaneamente, anche nei villaggi evacuati di Babice, Budi, Plavi e Armeze furono installate delle fabbriche, oltre a un'azienda agricola sperimentale nel villaggio di Raisko. Lo sterminio degli ebrei col gas ebbe inizio nel corso del 1942, inizialmente per mezzo di strutture omicide piuttosto rudimentali, ma fu nel corso della tarda primavera-estate del 1943, con l'installazione dei grandi crematori a Birkenau dotati di camere a gas molto efficienti, che Auschwitz svolse un ruolo centrale nella soluzione finale. Se da quel momento la funzione di assassinio di massa degli ebrei divenne centrale, Auschwitz non smise mai di ampliarsi come complesso concentrazionario, articolandosi in una vera e propria galassia di campi e con numerosi comando esterni, squadre di lavoro formate dai detenuti che ogni sera rientravano nel lager di appartenenza. Solamente Birkenau arrivò a recludere nel 1944 oltre 90.000 prigionieri e prigioniere di diverse nazionalità, in larga maggioranza ebrei, diventando il più grande campo di concentramento del sistema nazista, suddiviso in tanti settori e campi interni, tra cui il settore femminile, Frauenlager, imprigionò quasi tutte le politiche italiane, le quali durante la loro reclusione furono anche testimoni del processo di sterminio che quotidianamente si svolgeva a pochi metri dalle loro baracche. In sostanza, nel 1944, quando la maggioranza degli italiani ebrei e non ebrei fu deportata, Auschwitz era un gigantesco complesso sviluppatosi su un'area di 40 km quadrati, chiamata Interessengebiet, area di interesse, creata mediante l'espulsione di migliaia di polacchi dai villaggi della zona e con la distruzione delle loro abitazioni, che ospitava le attività agricole e industriali più disparate, oltre che un centro di sperimentazione medica su cavie umane. In quel periodo, in conseguenza dell'evoluzione dello scenario bellico, la Germania nazista aveva un impellente bisogno di manodopera per le proprie industrie, a cui tentò di sopperire reclutando e rastrellando per il lavoro coatto milioni di europei. Il sistema dei campi di concentramento rappresentò solo una parte di questo fenomeno. Per questo anche un luogo come Auschwitz, attrezzato con la massima efficienza di sterminio, rese necessario per l'SS risparmiare una minoranza degli ebrei deportati nell'ambito della soluzione finale, tra cui poche centinaia di italiani, per sfruttarli come lavoratori forzati fino allo sfinimento. Le vittime di Auschwitz, complessivamente circa 1,1 milioni di persone, di cui un milione di ebrei, avevano nomi, volti, storie diverse. Adottare un approccio comparativo inclusivo delle memorie e delle loro vicende nella grande storia è un atto di giustizia morale e politica nei confronti delle vittime, ma ci aiuta anche a far emergere con maggiore nitidezza la specificità della Shoah, rifuggendo da qualsiasi tentativo di ridimensionamento del crimine o di annegare il racconto nella più piatta banalizzazione del male. Pagina 36.